Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.
Buon pomeriggio a tutti e tutte, qua è Antonio Lancellotti di Radio Sherwood
e Luisa di Radio Sherwood.
E iniziamo oggi questo nuovo format settimanale ogni venerdì sulle frequenze digitali di Radio Sherwood e di Gemini Network, un format che parlerà di attualità, di politica e di cultura.
Di cosa parleremo nello specifico oggi? Di politica italiana, di mobilitazioni studentesche, migrazioni, di Medio Oriente. E in chiusura avremo un approfondimento sulla crisi ucraina con la professoressa Mara Morini dell'Università di Genova.
E partiamo con le notizie di politica italiana. C'è stato ieri il giuramento di Sergio Mattarella che dà formalmente inizio al suo secondo mandato presidenziale. Si tratta appunto della seconda volta, la prima era accaduta nel 2013 con Giorgio Napolitano, che un presidente della Repubblica in carica venga riconfermato. Si tratta quindi di una dimostrazione ulteriore dello stallo che sta attraversando la politica italiana e della crisi sempre più accentuata dei partiti incapaci di esprimere spinte innovative sul piano istituzionale. L'accoppiata Mattarella-Draghi rappresenta probabilmente la sintesi di una politica nazionale che ha ampiamente e da tempo superato gli steccati della democrazia rappresentativa ed entra a pieno titolo in quella fase che in molti definiscono da tempo post-democrazia.
Tra gli effetti principali della rientrata in scena di Sergio Mattarella c'è la bagarre che si è aperta all'interno del centrodestra. In particolare, Giorgia Meloni ha accusato i suoi alleati di Lega e Forza Italia di non essere stati in grado di promuovere con forza i nomi che erano circolati nei vari incontri che si erano tenuti nelle settimane precedenti agli scrutini. E mentre la leader di Fratelli d'Italia rilancia il presidenzialismo, un vecchio cavallo di battaglia del partito di destra, Matteo Salvini, ha suggerito l'ipotesi di costruzione di un partito repubblicano sul modello statunitense, che parta da una federazione fatta dai partiti di centrodestra che sostengono il governo Draghi, escludendo di fatto Fratelli d'Italia.
E passiamo adesso a una buona notizia, perché è stato assolto con formula piena Andrea Coldi Berta, che salutiamo, l'attivista arrestato lo scorso 10 luglio durante le proteste contro il G20 della finanza a Venezia. Si legge su globalproject.info che si tratta di un'ulteriore prova che quel pomeriggio di luglio le persone scese in piazza avevano e continuano ad avere ragione. Che la repressione non può vincere su chi tutti i giorni lotta per un orizzonte migliore e più equo per tutte e tutti. Nella città le attiviste e gli attivisti hanno saputo dimostrare che di fronte a un meeting della finanza è necessario contestare chi prende le decisioni sulle nostre teste e sulle fasce più deboli della popolazione.
Parliamo ora di scuola. Il 5 e il 6 febbraio si terrà a Roma l'Assemblea Nazionale Studentesca. Gli avvenimenti delle ultime settimane, dalla morte di Lorenzo Parelli alla violenta repressione delle manifestazioni sorte in tutta Italia, rende urgente un momento di confronto e di condivisione delle lotte territoriali dal punto di vista studentesco. L'assemblea è lanciata dal movimento La Lupa di Roma. Anche oggi, tra l'altro, ci sono state mobilitazioni in tutta Italia. Nel post di lancio si legge: «Siamo una generazione senza prospettive. E da anni ci mobilitiamo per un modello di scuola diverso, contro la crisi ambientale e per conquistarci il futuro che tutti i governi ci hanno negato. La mancanza di socialità e spazi collettivi dopo 2 anni di pandemia, l'autoritarismo dei presidi manager, l'edilizia scolastica fatiscente, la svendita della formazione ai privati e alle aziende, sono solo alcuni dei motivi che ci hanno spinto a costruire una forte opposizione alle politiche di questo e dei precedenti governi sulla scuola.
E passiamo al cinema. È morta a 90 anni Monica Vitti, da tempo malata di Alzheimer. Con lei se ne va una delle icone del cinema italiano d'autore e della commedia che, soprattutto negli anni 60 e 70, ha avuto un successo mondiale. Ci piace anche sottolineare che l'attrice romana si è sempre definita una femminista. In un contesto cinematografico e in genere culturale dove gli stereotipi di genere sono ancora molto marcati. alla scomparsa della Vitti hanno dato risalto tutte le testate giornalistiche mondiali, segno della fama internazionale che accompagnava l'attrice.
Veniamo ora alle notizie internazionali. 12 persone sono state trovate morte di freddo al confine tra Turchia e Grecia, mercoledì 2 febbraio. Alcuni di loro erano senza scarpe e vestiti unicamente con t-shirt e pantaloncini. Dalla Grecia passa una delle rotte principali percorse dai migranti provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa per raggiungere i paesi europei, una delle rotte più duramente represse. Il governo turco ha accusato le autorità greche di aver respinto nuovamente verso il confine gli immigrati, ma il ministro greco per l'immigrazione, Notis Mitaraki, ha invece sostenuto che quelle persone non avevano mai raggiunto il confine, negando che fossero state respinte dalla guardia di confine greca. Mitaraki ha quindi accusato Soylu, ministro dell'interno turco, di diffondere falsa propaganda, approfittando della morte dei migranti.
E ci spostiamo adesso in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha condotto una missione antiterroristica nel nord-ovest della Siria, precisamente nella regione di Idlib, vicino al campo profughi di Atme. L'obiettivo sarebbe stata una presunta cellula terroristica, nello specifico Abu Ibrahim al-Hashami al-Karashi, leader di Daesh, che si sarebbe fatto esplodere durante il conflitto. Nello scontro, durato più di 2 ore, sono morti anche civili, tra cui almeno 6 bambini. Secondo il direttore dell'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, in Siria si è trattato della più grande operazione della coalizione dalla morte avvenuta nell'ottobre 2019 del leader dello Stato Islamico, sedicente Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, durante un raid statunitense nella regione sempre di Idlib, che ancora oggi sfugge al controllo di Damasco.
Sempre in Medio Oriente è partita durante la notte del 1 febbraio la campagna sistematica di bombardamenti contro aree civili in tutto il Kurdistan, un attacco coordinato che è continuato mercoledì 2 febbraio, toccando diverse posizioni come Tel Abiad, Ain Issa, Tel Tamir, Zirgan e Abu Razin. Le prime zone ad essere colpite sono state il campo di Maxmur nel Kurdistan iracheno e la città di Shengal. Durante la notte la Turchia ha infatti bombardato il nord dell'Iraq in un campo dove vivono circa 12.000 persone, peggiorando ulteriormente la situazione dei residenti nel campo, creato nel 98 quando migliaia di curdi sono fuggiti dal sud-est della Turchia. Felek Nasuka, deputata e co-portavoce del Partito Democratico dei Popoli, durante una riunione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha chiesto il divieto dello spazio aereo a Shengal per limitare i continui attacchi aerei turchi.
E passiamo adesso al processo contro Patrick Zaki in Egitto, che è stato rinviato al 6 aprile per motivazioni che non sono state ancora comunicate dalle autorità egiziane. L'udienza si è tenuta a porte chiuse, giornalisti e membri della delegazione diplomatica, composta da rappresentanti di Italia, Stati Uniti, Germania, Spagna e Belgio, sono stati costretti ad attendere fuori. Una rappresentanza importante, una delle più nutrite dall'inizio di questa fase processuale. Non è una notizia positiva, sottolinea Amnesty International. È un'attesa ancora enormemente lunga. Non ci sono dettagli particolari sul motivo di questo ennesimo rinvio, se non l'intento di prolungare ancora una volta questo limbo giudiziario che dura da febbraio 2020. Continua Amnesty, continueremo a stare accanto a Patrick, augurandoci che il tempo che lo separa dal 6 aprile sia un tempo tranquillo, sereno e di studio. Ricordiamo che Zaki è accusato, tra le altre cose, di diffusione di notizie false dirette a minare la pace sociale e incitamento alla protesta sociale senza permesso.
Ci spostiamo ora nel continente africano. Martedì almeno 60 persone sono state uccise in un attacco armato in un campo profughi nella provincia di Turi, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Non ci sono ancora notizie certe, ma secondo le autorità locali, a compiere l'attacco sarebbero stati membri di un gruppo armato locale chiamato CODECO, Cooperativa per lo Sviluppo del Congo. Ci sono anche oltre 50 feriti, alcuni dei quali gravi.
E finiamo questa parte di news con una notizia relativa all'Unione Europea, perché la Commissione Europea ha confermato la nuova tassonomia per i cosiddetti investimenti verdi, una tassonomia che stabilisce quali siano le fonti energetiche che possono essere considerate sostenibili. Tra queste, gas naturale e nucleare hanno fatto la loro prima comparsa ufficiale, nonostante le opinioni degli esperti, le accuse di greenwashing e le tante mobilitazioni da parte di attivisti e attiviste ambientalisti che ci sono state in questi anni. E siamo adesso, passiamo alla parte dell'approfondimento. Come ricordavamo all'inizio, parleremo con la professoressa Mara Morini. L'approfondimento è legato a un tema molto caldo di questo inizio di 2022, ossia la crisi che c'è al confine tra Ucraina e Russia. Siamo con Mara Morini, che salutiamo. Buongiorno professoressa.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
E ricordiamo che Mara Morini insegna Politics of Eastern Europe e Scienza Politica all'Università di Genova, è stata osservatrice elettorale del OSCE alle elezioni parlamentari del 2003, presidenziali del 2018 a San Pietroburgo, e tra l'altro è editorialista del quotidiano Domani e autrice di un libro molto bello che si chiama La Russia di Putin, che attraversa un po' gli ultimi 20 anni della politica russa. E rivolgiamo la prima delle nostre domande alla professoressa Morini. Quali sono, secondo lei, le principali ragioni politiche per le quali Putin ha scelto di iniziare un'escalation militare al confine con l'Ucraina?
Sta utilizzando la questione del rapporto tra la Russia e l'Ucraina in realtà per chiedere qualcosa che riguarda il livello internazionale, nello specifico essere riconosciuto come un attore alla pari, ad esempio degli Stati Uniti, per ridefinire, rinegoziare quello che sarà il futuro ordine internazionale, ovviamente dopo l'unitarismo americano che nella prospettiva di Putin è stata deludente e ha creato diversi problemi di natura socio-economica. Putin vuole un multilateralismo e ovviamente vuole cercare di ridefinire insieme a questi attori principali, quindi non solo la Cina ma soprattutto gli Stati Uniti, la questione della sicurezza europea e quindi non lasciare ad altri attori politici il compito di decidere questioni così rilevanti senza la Russia. Quindi non è tanto una questione, diciamo, di rapporti tra Russia e Ucraina, anche perché soldati militari ai confini del Donbass ci sono sempre stati almeno 90.000 soldati già a partire dall'anno scorso, ma anche negli anni precedenti, perché diciamo è comunque sempre stato un territorio oggetto anche di esercitazioni. Però quello che c'è in ballo è una questione che riguarda appunto bloccare l'espansione ad est della NATO e dell'Unione Europea.
Alla luce di questo le chiedo come si inserisce la questione energetica all'interno della crisi.
Ovviamente si inserisce soprattutto per quanto riguarda l'Europa, che come ben sappiamo è dipendente dal gas russo, e questa è stata sempre anche una delle questioni, diciamo, di dialogo, di rapporto tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, il fatto tra l'altro anche di essersi messi nelle condizioni sfruttare una risorsa energetica da parte della Russia come un ricatto a livello anche internazionale. Quindi sicuramente è una questione molto importante che diventa ancora più importante in seguito alla creazione del gasdotto Nord Stream 2 tra la Germania e la Russia, che attualmente è bloccato per cavilli, diciamo, burocratici e procedurali, ma che mette ovviamente in difficoltà e in imbarazzo la stessa Unione Europea. Nel caso italiano, tra l'altro, noi riceviamo ben oltre il 43% di gas dalla Russia, e quindi da questo punto di vista anche il fatto di eventuali minacce da parte di Putin di chiudere i rubinetti, che non sono molto verosimili, ha comunque messo nell'agenda politica europea la questione dell'importanza, ecco, di trovare una soluzione, una via di uscita per limitare il più possibile questa dipendenza energetica.
Oggi sono iniziate le Olimpiadi invernali a Pechino e tra l'altro abbiamo visto le dichiarazioni da parte dei leader di Russia e Cina di formare o continuare a proseguire un possibile asse. Secondo lei c'è una reale possibilità di questo asse? Come questo condizionerebbe l'equilibrio geopolitico internazionale?
Non è solamente una possibilità, ma è già in atto da alcuni anni, proprio perché la presidenza Putin ha ormai, diciamo, perso ogni speranza di poter interagire soprattutto con l'Unione Europea, non solo con gli Stati Uniti ovviamente, ma soprattutto con l'Unione Europea, perché Putin ritiene diciamo, l'Unione Europea come un attore politicamente debole, troppo dipendente dalla politica statunitense e quindi incapace di porsi come una, diciamo, terzo attore globale di equilibrio tra Occidente e Oriente. Questo ha indotto ovviamente negli anni a guardare a Oriente, a guardare alla Cina, a creare questo che si dice appunto essere un matrimonio di convenienza in chiave anti-americana, che sta portando avanti una cooperazione non solo in ambito militare ma anche in ambito economico e, visto anche quanto dicevamo prima, anche nei rapporti energetici, perché Putin ha previsto che qualora ci fossero modifiche nella, diciamo, rapporto domanda-offerta con l'Unione Europea del gas energetico, può comunque, diciamo, bypassare questo problema cercando di aumentare quella che è l'offerta con l'Oriente. Quindi è sicuramente una, diciamo, una ridefinizione dell'equilibrio internazionale in chiave anti-americana che sta mettendo seriamente in difficoltà l'Occidente.
Veniamo ora a un'ultima domanda che ripercorre un po' il passato, la storia politica della Russia. Quanto conta oggi l'eredità storica sovietica e addirittura zarista nelle scelte del presidente russo, sia in politica interna che estera?
Guardi, soprattutto in politica interna la questione, diciamo, di un ritrovato orgoglio patriottico, di aver superato quella che è stato un grave shock ovviamente collegato al crollo dell'Unione Sovietica per le gravi condizioni che ha generato dal punto di vista sociale e economico, sicuramente ha una presa molto efficace in quella parte dell'elettorato over 55, over 60, che hanno direttamente o indirettamente, per racconti familiari, vissuto il periodo della perestroika, quindi ancora un fattore che effettivamente può essere una delle chiavi della legittimità e del consenso di potere di cui ancora il presidente Putin gode. Sul piano internazionale, diciamo che l'eredità più evidente, forse anche dovuta alla sua condizione geografica, è questa sindrome di accerchiamento che appunto presuppone il fatto che la presidenza putiniana e il Cremlino reagisca in un modo che noi occidentali ovviamente riteniamo come una politica assertiva, aggressiva, ma da parte loro è semplicemente una politica difensiva, e quindi ovviamente questo ci ha riportato indietro nel passato e a parlare di una seconda nuova guerra.
E ci dicono dalla regia che abbiamo tempo, intanto grazie professoressa Morini per il quadro sintetico ma molto chiaro che ha fatto della situazione, ci dicono dalla regia che abbiamo tempo per un'ultima domanda. E secondo lei, anche se è molto difficile ovviamente in questo caso fare previsioni, ma quante possibilità ci sono che questa escalation di tensione diventi effettivamente un'escalation militare, riportando purtroppo e ovviamente facendo tutti gli scongiuri la guerra ancora una volta in Europa?
Sì, certo, non credo che sia assolutamente nelle intenzioni di Putin di scatenare una guerra, però è chiaro che abbiamo assistito anche a un'escalation mediatica e sicuramente il fatto di diciamo, mandare anche dei segnali, come sta facendo la presidenza americana inviando dei soldati americani, sicuramente non consente di creare una de-escalation, però fortunatamente la diplomazia sta continuando a lavorare, stiamo notando come il presidente francese Macron stia seguendo un po' l'eredità della cancelliera Angela Merkel, quindi lunedì prossimo sarà in Russia, insomma sta cercando di portare avanti una soluzione, e abbiamo anche notato come un altro attore si sia inserito in questa situazione, che è Erdogan della Turchia, che oggi si trova appunto da Zelensky e che si propone di essere un mediatore tra le parti. Quindi io mi auguro, ovviamente tutti noi come diciamo esperti di politica russa, non riteniamo che ci siano benefici, che abbia degli aspetti positivi un'eventuale escalation militare per la Russia, ma è anche vero che l'incidente casuale o indotto può essere sempre dietro l'angolo.
E ringraziamo ancora una volta la professoressa Morini, la ringraziamo e la salutiamo. Arrivederci e a risentirci, professoressa.
Grazie a voi, arrivederci.
E Luisa, abbiamo finito questa prima puntata, questa puntata un po' sperimentale di Friday AIM News. Adesso
ricordiamo i nostri social dove potete seguirci e riascoltarci. Il podcast verrà caricato sul sito sharewood.it. Vi ricordiamo che questa trasmissione andrà in onda ogni venerdì dalle 15 alle 15.30 con altri approfondimenti, altri ospiti e le notizie di attualità più importanti su Radio Sharewood e su Gemini Network.
E ricordiamo, quindi ci riascoltiamo con altre persone, perché la nostra redazione si alternerà alla conduzione di questo format. Diamo quindi appuntamento a venerdì prossimo e noi vi lasciamo con una puntata della trasmissione Famous Monster. Buonasera.
Sigla.
Tutti e tutte.
Friday AIM News, settimanale di attualità a cura di Radio Sharewood.